Sesto. Era desiderio della casa Tanner che Hideholm mantenesse vive le tradizioni della sua epoca georgiana. Sir Harry Tanner, che parlava vagamente di costumi feudali e sostava di frequente nel grande vestibolo davanti a un'armatura del XV secolo, scoteva la testa con amarezza la sconsigliata modernità che non dava campo alle ruberie con violenza sanzionate dalla cotta d'acciaio. Gli stemmi delle grandi vetrate che fiammeggiavano al sole parlavano con eloquenza di passate glorie. Lo scudo portava in campo verde «Gut dessin partet per fusil». Poi non so quali leoni rampicanti, leoni seduti, teste di cinghiali, una rosa a cinque lobi e che altro. E tutto, diceva Sir Harry, testimoniava delle gesta di Sir Fawke Tanner 1142-1197. Il figlio ed erede di Sir Harry era un giovanotto dalle forme massicce, con una larga faccia inespressiva e un paio di baffetti neri. Era capitano nel reggimento reale del West Kent e militare nel vero senso della parola. Mettendo da parte i ritratti di famiglia, i documenti storici e altri dati, io dico il vero quando affermo che il capostipite della famiglia Tanner era Isaac Tanner, conciatore di pelli nel Canterbury, un individuo che aveva fatto una grande fortuna al tempo della guerra di Crimea e che, avendo acquistato una bella tenuta nel Kent, aveva battezzato lo storico maniero Hyde House come sfida alla schizzinosa contea e onesto tributo alla sorgente della sua ricchezza. È un fatto che nessun Tanner o Tanner, come avevano stilizzato il nome, era giunto più vicino a una patente di nobiltà di Sir Harry, quando fu fatto cavaliere nel 1897 a proposito del giubileo delle Almshouses. Sir Harry ripeteva spesso, parlando del figlio, «vale assai più di quanto crede la gente». E la gente era convinta che nella forte corporatura di Sir Harry vivesse l'antico coraggio di Sir Fawke, la saggezza di Sir Peter, un contemporaneo di Falstaff e uno dei giudici che aveva mandato in prigione il principe Enrico, e la scaltrezza di Sir George, ambasciatore alla corte di Luigi di Francia, e l'acume eminentemente pratico del padre. Sir Harry, Hall e la dolce signora Tanner sedevano a colazione. Sir Harry, dopo aver letto attentamente una lettera, l'aveva passata alla moglie dicendole: «Laura è ancora negli impicci. In verità, mia cara, vostra sorella ne ha sempre una. Prima suo marito perde del denaro e mi rimprovera perché lo metto nel Gold Recovery Syndicate. Poi suo marito muore e adesso vuole che io mi intrometta in una loro contesa suburbana». La signora Tanner prese la lettera che le porgeva e la lesse. «Pare che questo giovanotto abbia molestato Alicia», e la commentò dolcemente. «E sebbene sia un duca, ma pare strano che un duca viva a Brockley». «Duca?» ripeté Sir Harry aggrottando le ciglia. «Non ho mica visto che si parli di un duca. Lasciatemi vedere, amor mio». «Duca», mormorò Sir Harry, «non vedo dove è scritto. Ah, ecco, avevo letto dude, bell'imbusto. Laura ha una scrittura pessima. Pare che il suo desiderio sia che Hall vada a passare là una settimana. Cosa ne dite, Hall?» Al giovane l'idea parve luminosa. Egli aveva delle mire su Alicia, che il padre teneva prudentemente a freno con frequenti discorsi intorno alle mesalliances. Fu deciso in seguito alla lettera che Hall si recherebbe in visita presso la zia e la cugina, e al momento della partenza il padre gli tenne questo discorso: «Il giovanotto Hall sarà probabilmente uno dei soliti insignificanti nobili del continente e vi riuscirà facile metterlo a posto. Ho in vista per Alicia un ragazzo promettente, adatto a lei, ora in affari con me. Se il duca o chiunque egli sia persiste nelle sue attenzioni, badate voi a fargli smettere ogni velleità». «Gli metterò la testa a segno», promise Hall, e Sir Harry sorrise con indulgenza. E se poi, continuò il padre pensierosamente, vedete che questo ragazzo è un articolo genuino, potrete aggiustare le cose all'amichevole, mettervi in relazione e portarlo a Whitehall. O non sarà buono affatto, o sarà troppo buono per Alicia. E sarebbe tempo anche per Winnie. La signorina Winnie aveva 28 anni e li dimostrava a tutti uno per uno.